Ringraziamo vivamente Emanuele Bonpan per la sua completa, esaustiva e anche appassionata comunicazione di oggi, che mi è sembrata anche arrivare particolarmente perché si percepisce una passione nelle cose che sono state dette questa mattina.
Bene, potremmo non avere passione per questo tema.
Siamo piuttosto in là con l'orario, però io credo che uno spazio, intanto lasciamo magari un attimo di tempo a Emanuele per riposarsi perché la sua esposizione è stata particolarmente corposa, però io credo che un pochino di spazio ancora per qualche domanda, per qualche approfondimento c'è, anche perché è proprio una caratteristica, questo lo dico al nostro interlocutore, una caratteristica del nostro circolo, cioè è quella di appunto di animare la discussione, di avere un'interazione tra chi espone e anche il nostro pubblico. Poi se ci sarà tempo magari vorrei dire qualcosa anch'io. Io devo dire la verità, nonostante le fotografie diciamo relative alla seconda parte fossero particolarmente belle dal punto di vista estetico ma anche contenutistico, perché ormai siamo nella società dell'immagine, a volte le fotografie comunicano di più di un abstract, come si dice adesso, di un testo
scritto.
Esatto. Però se io devo dire la verità, la prima parte, no, mi ha colpito per un fatto che forse sta anche magari nella formazione del geografo, cioè io ho visto tante slide, no, che su questo tema rappresentavano il mondo intero, cioè rappresentavano il pianeta Terra, cioè siamo partiti da quella bella immagine, no, dallo spazio. Questo perché questa tematica non può essere come dire affrontata a livello, come si direbbe adesso, dei sovranismi locali, cioè deve essere affrontata evidentemente con un occhio e con un carattere e con una prospettiva planetaria, anche perché è questo il pianeta che abbiamo. E su questo allora la lancio questa domanda e poi raccolgo una prima terzina di domande. Noi facciamo così: tre domande dal pubblico, una risposta dal nostro interlocutore e poi eventualmente un'altra terzina, cioè sul concetto di sviluppo sostenibile, che anche stamattina è stato trattato ed è una cosa secondo me centrale, un nodo centrale, no? E quale però sviluppo sostenibile? Cioè rispetto a quei 7,5 miliardi di persone che compongono quel bel pianeta Terra lì, cioè se la democrazia del nostro sviluppo sostenibile deve essere estesa a tutte le persone e non solo ai paesi industrializzati, il che vuol dire che ogni persona di questa terra dovrà avere un frigorifero, un'automobile, un'abitazione, e quindi non soddisfare solo i bisogni primari di bere, mangiare, vestirsi eccetera, ma vivere rispetto a quel paradigma lì di sviluppo sostenibile. Io credo che il pianeta Terra non basti per quanto si possa andare sul tema, diciamo, di un capitalismo naturale che io ho scoperto stamattina, devo dire la verità nella mia ignoranza, però cioè, per quanto si possa risparmiare sulle materie prime eccetera, però qui c'è proprio un problema di modello di sviluppo, a mio parere, che deve essere approfondito, perché il pianeta Terra non lo può sostenere, ce ne vogliono almeno due o tre. Ho detto già troppo, c'era Stefano, la signora e magari qualcun altro che si prepara a fare una sua domanda. Stefano.
Due brevissime domande. La prima era se c'è condivisione nell'ambito della letteratura scientifica sull'impatto del consumo di carne, sia per quello che riguarda appunto gli effetti di deforestazione che per quello che riguarda l'emissione di gas. La seconda, è un'opinione chiaramente fino, però ho visto che tra i temi che venivano esposti dai vari studiosi dell'ambientalismo c'era anche quello della pianificazione familiare. Ecco, io ho l'impressione che negli ultimi anni a livello internazionale se ne parli molto meno. Non so se è una mia impressione o se lei che frequenta l'ambiente ha la stessa impressione, perché sento sempre dire siamo pochi, dobbiamo essere di più, ho sempre la sensazione che a questo punto siamo troppi.
Signor.
La domanda che ci riguarda un po' percezione di questo cambiamento climatico, come va negli Stati Uniti, qui su Trump, non so se è un incidente della storia, perché c'è questi articoli che sono usciti sull'ultimo numero dell'Economist che parlano delle big oil, cioè dove c'è questa continua ricerca di nuove fonti di energia, c'è un accaparamento delle nuove fonti, ma che sono fonti molto inquinanti. Quindi è come che c'è questo rapporto tra queste grandi aziende con i movimenti ambientalisti, non so, quelli tradizionali, ma però che sono stati ampiamente contaminati e ci sono delle azioni di lobby pesantissime, per cui cioè, ho come la percezione che ci sia una sproporzione tra questi fenomeni molto grossi che vengono gestiti dalle multinazionali molto potenti e quello che può essere fatto a livello poi dell'individuo o delle piccole imprese, cioè, c'è una sproporzione enorme e di questa cosa cioè, certo. Si parla poco, no? Cioè, ci sono anche proprio discorsi di potere, ma molto forti. Io ho letto il libro della Klein che hanno fatto, però
Shock Economy? Qual è? Shock Economy?
Sì.
Bel libro. Sì. Sì, Naomi forse su certe volte ha come dire, la visione... No, assolutamente documentata, e su cui mi trovo anche d'accordo su l'80-90% delle cose di cui dice in quel libro. Allora, parto, facciamo l'opposto, visto che le domande sono anche in ordine di complessità, no, in realtà la più facile è quella sulla carne, però parto con Big Oil. È vero, e lo dicevo anche prima durante la presentazione, purtroppo gli Stati Uniti, avendo scoperto tutta questa bonanza di petrolio non convenzionale e disponendo delle tecnologie, ed essendo purtroppo un mercato che ancora non sanziona il petrolio, e siccome noi stessi lo domandiamo, perché poi sì, big oil, ma la macchina insomma la guidiamo noi, non è che big oil va spesso a rispondere a una domanda, non è che impone un'offerta. Quello lo faceva piuttosto Goodyear quando costruiva le autostrade negli Stati Uniti. Ovviamente quello che serve è, noi il petrolio ne avremo sempre bisogno, perché la plastica per alcune cose è insostituibile. Non per gli oggetti monouso, ma per alcuni oggetti, ad esempio uso medico, fino adesso non ci sono elementi che possono sostituire certe cose di plastica. Così come in una transizione verso un'economia all'80, 90, 100% energia rinnovabile, ovviamente dovrai continuare a usare un tot di petrolio, un tot di gas naturale. Gli Stati Uniti in particolare adesso stanno spingendo molto anche sul gas naturale, perché sanno che è un combustibile di transizione, inquina relativamente meno del carbone, sicuramente anche del petrolio. In un'economia di libero mercato, però ovviamente nessuno, finché non c'è un sistema globale che vieta l'uso del petrolio, nessuno può fermare gli Stati Uniti da il produrre, estrarre e usare petrolio per raffinazione, per carburante. Quindi quello che c'è da fare, la soluzione sarebbe intanto una rapida e veloce, un'operazione globale di carbon tax. Dico globale perché sappiamo bene che se imponiamo una tassa in Europa o in Italia col carbon leakage, cioè col fatto che ok, tu mi fai la tassa in Italia e io faccio il centro di raffinazione oli in Polonia, se non fai in tutta Europa lo faccio in Turchia, se non fai in tutto il continente eurasiatico lo vado a fare in Australia. Quindi serve sicuramente un sistema che vada a tassare questo tipo di fonte energetica, si tolgano tutti i sussidi ai combustibili fossili, che sono ancora molto importanti anche per l'innovazione. Questa è una cosa che andrebbe fatta subito, e su cui purtroppo ecco, Obama su questo avrebbe e voleva anche fare, poi sappiamo che le proposte c'erano, furono affossate da alcuni democratici degli stati più petroliferi, Oklahoma, e da repubblicani ovviamente. Quindi ovvio che c'è sempre in questo, nel gioco del potere, ci sono sempre i soggetti che spingono la direzione. La cosa che dico io è che in questo gioco di potere fortunatamente oggi non ci sono più solo gli ambientalisti appunto che vanno a sabotare le centrali, ma ci sono anche poteri importanti, economici, che spingono verso il Green New Deal, ad esempio, che questa proposta democratica che era imbalzata negli ultimi mesi. Ci sono multinazionali che lavorano sull'efficientare l'energia rinnovabile. Bisogna crescere gli investimenti in questa direzione, bisogna adesso non so quanti di voi abbiano ad esempio un piano di investimento, un piano di pensione aggiuntiva. Poi quando fate qualsiasi cosa di questo tipo, ma anche l'accantonamento dell'azienda, nel caso che facciano, fate un addizionale con l'azienda per cui lavorate, o se già avete anche un fondo di pensione, voi non sapete dove investono questi soggetti. Io quando sono andato a fare un mio mini piano di accantonamento, perché ovviamente essendo un libero professionista, insomma, pensione non so se la vedrò, piano di accantonamento, sono andato al generale e dico: beh, dove vanno a finire i miei soldi che vi do? La persona cadeva al piano: ma sì, vanno in Asia, vanno un po' in azioni di quelle, ma io vorrei però un piano dove mi si garantisce che nessuno dei miei euro vada a una società che ha a che fare con armi, petrolio, gas e poco altro. Ah, ma noi non disponiamo di un prodotto del genere. Questo è un problema. Cioè, sono questi strumenti finanziari che servono poi per andare a contrastare questi soggetti. Oggi Generali offre un prodotto finalmente dove si dice che non investono in carbone. Rimangono le armi e il petrolio ancora, però quantomeno il carbone me l'hanno tolto. È un inizio. All'inizio, tra l'altro, il carbone sappiamo essere quello più, insomma, più impattante di tutti, quindi è anche un buon inizio, sappiamo anche quello che sta esaurendo più velocemente. Però è questo tipo di azione che c'è bisogno di consapevolezza dove sono i flussi di denaro, non farsi prendere dalla tentazione degli spauracchi, delle mega multinazionali cattive, delle consigli di amministrazione. Se 10.000 persone di Milano si mettono insieme e comprano 1% di Eni, per boh, non so quanto può essere il valore, o voi siete dentro nel CDA, potete andare all'assemblea dei soci, c'è chi lo fa, ci sono delle persone combattenti che credono nella decarbonizzazione e sono prese insieme quote di carbone per andare a Eni e rompere le scatole quando fanno, o voi siete azionisti dell'azienda, decidete. Cioè, è una questione di organizzazione, è una questione come quando tu decidi di fare causa a una società, e nessuno in Italia ha mai fatto causa sul cambiamento climatico. E allora qualcuno si sveglia e lo faccia. Io ho conosciuto un ragazzo che lui non trova una sponda nelle associazioni ambientaliste per fare una causa potente contro l'Eni in Basilicata. Hanno paura, ma certo che hai paura se andando contro Eni, però devi organizzarti, e se non ci si organizza queste cose rimangono big oil, spauracchi insormontabili che nessuno può affrontare. Continua ad avere la tua automobile che usa poi l'olio di big oil, quindi sei corresponsabile contro big oil al cambiamento climatico, non sai come vengono usati i tuoi soldi che dai in giro nella banca, nel tuo fondo pensionistico o quant'altro, e soprattutto non hai politici che chiedono di fare la carbon tax a livello globale, che chiedono per una politica di stop ai sussidi ai combustibili fossili, o è così che si ferma. Non sono cose difficili, però serve l'organizzazione, servono soggetti che sappiano organizzare questo, e purtroppo io li vedo poco in Italia, in Europa. In Italia, in Europa qualcosa c'è, in Italia, ma in America qualcosina si esiste da anni. Gli americani sono bravi a organizzarsi quando vogliono organizzarsi, però siamo indietro su quello. Ed è un problema di tanti, è un problema degli ambientalisti, è un problema dei sindacati, è un problema dei partiti, è un problema dei soggetti che poi muovono l'economia. Ma perché? Perché la gente non le sa queste cose. Cioè, ogni volta che io racconto a carbon tax, no, vabbè, ma dai, poi finisce come con i gilet gialli. Sì, ho capito, una massa di cretini che non ha capito un cazzo di quello che stavano facendo sulla tassa, sulla benzina, ma che giustamente hanno anche gli interessi, perché poi lo capisco, il cittadino dice: cavolo, io sono povero Cristo, tutto il giorno che lavoro, faccio il muratore, cavolo, mi aumenti del 20% la benzina, è ovvio che mi salta i 15 secondi, do potere, do la colpa ai poteri forti, ai capitalisti, a tutte queste figure moderne di una narrativa, ma non usare neanche più i termini sovranisti e populisti, una narrativa che ha perso le coordinate, visto che sono geografo, di quello che, come funziona il mondo. Cioè, non capiamo come funziona il pianeta da un punto di vista ambientale, ma non ci ricordiamo neanche più come funziona da un punto di vista economico, politico, e questo è importante. Quindi è bene che fate anche una scuola proprio su questi temi, perché bisogna reeducare le persone ai temi della politica e dell'economia, secondo me, al 2019, perché poi tante volte senti le cose e dici: siete fermi al 1900, che cosa esattamente? Il mondo è cambiato negli ultimi 30 anni, quindi bisogna capire anche come usare tutti i nuovi sistemi di comunicazione, di organizzazione. Cioè, noi possiamo avere i Ferragnez dell'ambientalismo, perché no? Sono bravi i Ferragnez, loro movimentano consenso in una direzione, lo usano per una stupidata colossale, però lo fanno.
Anche meglio, dai. Eh? Si può fare meglio.
Era meglio che sono bravi forti. Seconda domanda, duplice domanda, entrambi molto interessanti. Consumo di carne, sì, c'è consenso. Su quello mi spiace per chi consuma carne, io sono un ex vegetariano, tra l'altro, però sono diventato cattivo dopo. però se viaggiate, insomma, difficilmente in Mali riuscite a camparvi solo mangiando verdura, anche perché vi costringono a mangiare pollo, quindi. Però sì, mangiare carne il meno possibile è, guarda, lo dicono tutti, fa meglio la salute, fa meglio l'ambiente, fa meglio per l'acqua. L'unica cosa interessante di cui lo raccontiamo anche nel libro è che però i vegani non si mettono subito sull'altare di quelli bravi con l'acqua. Perché? Perché tutti i prodotti processati a base soia hanno un'impronta idrica che non è come quella della carne, però non ci va lontano. Quindi attenzione anche, amici vegani, non siete i paladini dell'ambiente automaticamente. Fate bene, però anche lì bisogna saper scegliere sempre un pochino il prodotto, perché la carne della vacca macellata dal mio vicino, magari del maiale, la vacca è molto importante, però ad esempio il pollo maiale del mio vicino, che peluca le robe che trova e due granaglie che gli rimangono, in una zona ricca d'acqua, ha sicuramente un impatto minore della bistecca di soia importata dal Brasile, presa in una zona a scarsità idrica dove ci sono persone povere, che viene lavorata con aromi che hanno bisogno di acqua, quindi hanno impatti diversi. Quindi c'è sempre complessità quando si parla di ambiente, quindi è bene, come dire, sì, lo slogan, ma attenzione. Comunque sì, carne non particolarmente buona per l'ambiente, mangiarla ok una o due volte alla settimana, dice il medico. Adesso faccio anche il medico dell'alimentazione. Pianificazione familiare, è vero, è un tema che ovviamente a causa di lo stigma religioso, principalmente nell'Islam, religione cristiana, ma anche in quella anche in quella buddista, ho ritrovato un po' di problemi su questo, e in generale anche come un sentimento generale delle persone che di fatto fanno meno figli, perché, come dire, comunque se vediamo i dati, la pianificazione familiare ha funzionato e comunque le persone anche naturalmente fanno meno figli, noi addirittura ne facciamo neanche più, però è cosa nota che se le donne vengono educate, se le famiglie vengono educate, se c'è più possibilità economica, le persone automaticamente fanno meno figli. Di solito l'unico fattore determinante per l'aumento dei figli, lo vediamo bene con gli Stati Uniti rispetto all'Europa, è la religione. Gli americani sono più religiosi degli europei, quindi fanno più figli. Quella è proprio una cosa, perché è importante ragione, adesso non voglio entrare in questioni teologiche di cui tra l'altro non conosco nulla. Se ne parla meno, probabilmente un po' perché poi sembra un argomento scottante, ogni volta che parlo di pianificazione familiare temo perché ci sono quelli che quelli che vogliono sterminare l'umanità da quelli che invece il profilattico è il diavolo, quindi un argomento sempre difficile, forse per questo anche poco trattato, perché quindi anche in seno alle Nazioni Unite è difficile lavorare su temi di questo tipo, perché sai che scaldano immediatamente gli animi. Bisogna lavorare su probabilmente le politiche accessorie, cioè quelle che aiutano la pianificazione familiare, l'educazione. Se tu lavori sull'educazione automaticamente migliora la pianificazione familiare. E quindi su quello educazione, poi c'è la sanità, le forniture dei profilattici gratuiti, insomma tutto quello che è un po' la base. E quindi riesci anche a evitare l'argomento scottante in quella maniera. Quindi quando tu dici educazione delle giovani donne, stai facendo pianificazione familiare in maniera laterale e intelligente. Sviluppo sostenibile, quale sviluppo sostenibile? Un pianeta, se tutti sono come noi, esplodiamo, che è una questione fantastica, una questione classica malthusiana e una questione anche assolutamente legittima. Il punto è questo, è come facciamo a creare un pianeta dove tutti possono avere il frigorifero e riusciamo a rigenerare l'ambiente? È una sfida fantastica. Cioè, se noi siamo vagamente delle persone che gli piacciono le sfide, siamo intelligenti, dovremmo vederle non come una preoccupazione, cioè preoccupazione sì perché dobbiamo agire in fretta, quindi la preoccupazione serve per svegliarsi la mattina e partire. Poi dopo però dire, ah no, ma cavolo, ma è fantastica come sfida, come facciamo noi, visto che io non voglio che la persona non abbia il frigorifero come me, cioè sono una brutta persona se dico, ehi tu africano, no, mi spiace la carta igienica, a te non tocca, perché o la usiamo noi o usi te, no? E noi ovviamente questo non lo possiamo dire, non vogliamo dire, cioè tutti devono avere un benessere e soddisfare le proprie esigenze, allo stesso tempo però rimanendo in quei famosi limiti planetari. Quindi magari noi un pochino dobbiamo ridurre i nostri consumi su alcune cose, dobbiamo insomma essere, non possiamo essere gli americani, perché gli americani esagerano, mangiano troppo, tutti obesi, cioè non c'è bisogno di essere obeso, appunto, tutti obesi, no, adesso sto facendo delle stupide generalizzazioni, non è neanche così, perché fortunatamente l'America ha cambiato passo anche su quello, sta molto migliorando il proprio regime alimentare, però comunque tu vai in una casa americana e trovi oggetti di tutti i tipi, L'economia circolare in America farebbe gran cosa, se tu adottassi una vera economia circolare negli Stati Uniti, permetteresti tranquillamente all'India e alla Cina di poter avere la macchina è stupido, chi vuole la macchina è talmente già fuori moda, la macchina deve essere condivisa, la macchina non dovresti neanche usarla, fra un po' ci sarà dei sistemi di bus condivisi che vengono anche a prenderti in montagna e condividono il trasporto con un mezzo elettrico. Bisogna anche cominciare a guardare il mondo con un occhio un po' diverso, cioè alcuni sistemi serviranno, il frigorifero lo vorremmo tutti in casa, vorremmo tutti dei vestiti belli puliti con la lavastoviglie, con la lavatrice, magari però se sei in un condominio invece che avere ogni una lavatrice in ogni condominio puoi avere la lavatrice tutti insieme, super moderna, super efficiente, programmata, che ti dice esattamente quando scendere col tuo cellulare a prendere, che è pronto, stirato, piegato. Dobbiamo lavorare e organizzare le cose. Non, e soprattutto possiamo farlo con un'economia che addirittura va a recuperare sul pianeta che abbiamo danneggiato. Bisogna agire con molta cautela, con molta ricerca, con molto know-how e con persone molto formate. Ce l'abbiamo in questo momento? No. Possiamo arrivarci? È possibile. Cioè non esiste una barriera tecnologica o intellettuale che ci vieta di raggiungere questo stato. La tecnologia ce l'abbiamo tutte. Ci mancano alcune cose, la desalinizzazione a zero energia, ci mancano forme di energia ancora più efficienti rispetto a quelle attuali rinnovabili, ci mancano sistemi di rigenerazione del suolo ad alta efficienza, però non siamo neanche lontani, cioè stiamo arrivando a dei sistemi che riescono a far comunicare due cervelli, quindi immagino che se sappiamo mettere in collegamento due cervelli umani attraverso un dispositivo, bene o male nel giro di 20 anni dovremmo riuscire a risolvere anche questi altri problemi. E la cosa che ci ferma sempre è la mancanza di visione, cioè la capacità di riuscire a vedere oltre l'ostacolo, e la mancanza di organizzarsi per richiedere questo tipo di cambiamenti, che è difficile, e cambiare anche le proprie abitudini è difficile. Cioè io lo vedo, ci sono un paio di abitudini che effettivamente sono dure a morire dentro di me, che non sono per niente green, non le dirò qua perché fa brutto, però le ho, e ce le abbiamo tutte, immagino, tutti quelli che vogliono essere sostenibili probabilmente hanno un proprio vizio, un proprio perché a me magari mi piace di più fare questa cosa, c'è chi piace di più andare sempre in macchina. Io conosco persone che sono schifate da prendere i mezzi pubblici, schifate. E se tu sei schifato da usare i mezzi pubblici, usi l'automobile. L'automobile adesso, a meno che non sei molto ricco, va a benzina. L'auto elettrica arriverà fra 5 anni, mi spiace, quindi per altri 5 anni dovrai inquinare molto, oppure adattarti ai mezzi pubblici. I mezzi pubblici potrebbero essere anche questi trasformati con politiche attive di cittadinanza, maggiori investimenti. Però è tutto un ritorno. Quando tu hai un imprenditore che sottopaga una persona, tu non lo sai, ma tu stai facendo un danno ambientale. Perché non vediamo la concatenazione delle cose, cioè non capiamo che quella persona probabilmente che guadagna di meno sarà più frustrata, quindi sarà meno propensa ad attivare certi meccanismi di comportamento etico, non potrà permettersi quel extra costo minimo per avere la carta igienica riciclata invece di quella bianca, non potrà permettersi l'auto elettrica, che comunque per adesso rimane un bel extra costo, sarà infastidito dal fatto che i mezzi pubblici che lui è costretto ad usare però sono brutti, sono tenuti male, quindi si sente una persona di classe diversa, allora anira l'automobile appena 2 lire invece che darle alla famiglia, fa un mutuo di 50 anni per prendere un mega SUV e cioè magari la casa a 64 km dal lavoro perché non può permettersela più vicina, però la SUV è un status e io voglio quantomeno emergere dalla massa perché non voglio fare la persona sul carro merci sui mezzi pubblici maltenuti della regione. È quella complessità che noi ci manca di capire che gli elementi sociali e gli elementi ambientali sono assolutamente interconnessi, ci manca di capire che l'ambientalismo non è una cosa da partito dei Verdi ma deve essere di tutti i partiti, inclusi quelli di estrema destra, serve una visione veramente nuova dell'ambiente, serve una nuova narrativa, serve una nuova politica. Gli americani ebbero il Green Deal nel New Deal negli anni 60, che fu una politica che trasformò radicalmente il loro paese e lo trasformò in quello che è oggi, perché gli americani senza il Green New Deal non sarebbero qua. A noi oggi serve una roba esattamente uguale al New Deal, che si diventi un Green New Deal, che sia mondiale, che sia innanzitutto italiano, poi europeo e poi mondiale. Allora così possiamo raggiungere uno sviluppo sostenibile. E bisogna provarci, perché purtroppo tutti i paesi vogliono quello e se non ci riescono faremo un sacco di belle guerre per garantirci l'acqua, per garantirci il cobalto, per garantirci il petrolio, per garantirci qualsiasi risorsa che ci permetterà di avere il frigorifero, il telefono e una casa comoda e il cibo nel frigorifero. E direi che qua. Wow.
Grazie ancora Emanuele Bonpan. Io dico solo un'ultima cosa: noi ci rivediamo sabato 16 marzo, se ancora qui. Grazie a tutti.
Grazie a voi.